A questo punto a me resta non tanto, perché non è da parte mia, è vero che io non sono un esegeta, purtroppo sono un teologo, per cui, però il tentativo da parte mia è quello, e dopo ci sarà spazio per ancora per un po' di tempo di interventi dal pubblico, di conversazione tra noi, visto che diciamo che il tempo a nostra disposizione dura fino alle 20. Il tentativo è quello non tanto di fare una sintesi, cosa assolutamente di cui non sono capace, ma di offrire una sorta di ricapitolazione che parte anche dai precedenti incontri, perché la domanda che, ripeto fino forse alla noia, ci accompagna è quella che già ci siamo posti nei confronti di Nicodemo e della donna sirofenicia, cioè che cosa rappresenta o può rappresentare per il pensiero cristiano odierno, cioè per la mentalità cristiana, per la mentalità sfide del cristianesimo. Avremmo potuto intitolare questo contenitore sfide dell'uomo religioso, però insomma ci siamo limitati a questo, insomma, visto che questo è il nostro contesto più culturalmente vicino, no? Che cosa rappresenta il Battista per l'oggi? Sembra una domanda banale, ma in realtà pian pianino stiamo ricostruendo questo profilo. Oppure, ancora meglio, che cosa l'aver visto da vicino, analizzato anche con modalità così diverse questa figura, avrebbero potuto anche qui esserci ulteriori sguardi, quello dell'arte, quello della storia delle religioni, cioè c'erano altri sguardi possibili, ma che cosa queste analisi, l'analisi di questo profilo, suggerisce al credente oggi, anche ai modi di essere credente d'oggi, di ricostituire un senso al credere oggi? Ecco, i tre relatori che mi hanno preceduto ci hanno offerto delle piste, alcune più classiche e altre inaspettate. E da questo percorso, un percorso, vedete, breve ma intenso, sono emersi, direi così, un primo aspetto che vorrei segnalarvi, e spero poi di aprire il dibattito su questo, i tratti specifici di una figura come quella del Battista che possiamo definire una figura ponte. Perché in fondo, è già stato ricordato, il primo passaggio, il passaggio esegetico biblico ci ha ricordato come Giovanni sia l'uomo dei due testamenti, è l'uomo ponte, è l'uomo appunto che ha in sé, classicamente questa è la visione, no? Poi magari con Piero potremmo dibattere su questo, no? Ma mi lego proprio alla visione più standardizzata, se volete anche limitata, ma ve la voglio riproporre, no? La memoria da una parte, la memoria del vecchio, dell'antico, del primo testamento, chiamiamolo come volete, i biblisti non si arrabbino, e la profezia, come è appena stato ricordato, una profezia che può declinarsi in varie modalità, quella politica, che forse non ci aspetteremo immediatamente, ma in realtà che soprattutto nel Novecento teologico ha messo bene in evidenza, sia in ambito cattolico romano ma anche in ambito riformato, adesso non sto qui a ricordare tutti gli autori che potrebbero venirvi in mente, ma non è solo una figura ponte per questa ragione. Il Battista è anche colui che nella sua simbolicità ci parla dell'irruenza del divino, come tutti i grandi profeti appunto rappresentano l'irruenza del divino, e insieme la debolezza dell'umano, e qui anch'io che non sono un biblista cado nella tentazione di citare, però solo per segnalarvi, no? Cioè in fondo il Battista possiamo definirlo il meglio dell'antico, anzi il meglio dell'umano possibile, e Gesù lo testimonia, lo proclama dicendo in Matteo 11 nessuno più grande di lui tra i nati di donna. Vi è un riconoscimento, quasi un'attestazione di questa gloria dell'umano, lasciatemi passare questo termine, e insieme Gesù continua, e anche qui vi è una bipolarità del profilo del Battista, il più piccolo nel regno. Ecco, sarebbe interessante che cosa il testo di Matteo 11 messo in bocca di Gesù vuole indicarci quando ci dice questa grandezza dell'umano, del Battista, del credente Battista, del profeta Battista, e insieme debolezza o quantomeno piccolezza tra coloro che sono chiamati al regno o già partecipi del regno. Che cos'è questo regno? E allora forse possiamo prendere non tanto la figura storica da cui adesso io mi distacco, ma la figura simbolica del credente Giovanni Battista e vedere come la sua in fondo è una fede che attraversa i secoli, attraversa l'arte, attraverso la storia e attraversa, come si è visto nella seconda relazione, anche gli universi culturali, etnici. Vi è un Battista mesopotamico, vi è un Battista mesoamericano, cioè vi è una trasposizione simbolica della figura del Battista che non è, che è una vera, non si traducono solo le parole e le lingue, si traducono i significati simbolici di questi profili. Ecco, il tentativo di tutto il nostro percorso, sia per il Battista ma anche per le altre figure in fondo, è di ritradurre, e ciascuno ha il suo compito in questo, queste figure, e questo ritradurle significa anche non tanto tradirle ma renderle significative. Questo è il tentativo culturale, non tanto assolutamente non catechetico, pastorale, religioso, a cui la Fondazione non è interessata in questi termini, ma almeno non in prima battuta. Per cui in questo senso è una figura ponte anche tra le culture, addirittura nel porsi come figura simbolica contraria a quello che ci aspetteremmo, appunto come ci ricordava Piero Stefani, addirittura con questa competizione con il Gesù, con l'altra figura simbolica, no? Vi è una continua lotta, sembrerebbe esserci da un certo punto di vista, tra i discepoli del Battista e i discepoli di Gesù. I testi biblici ne parlano, evidenziano, però ripeto non è il mio lavoro quello del biblista, ma solo in questo momento di segnalatore, no? Però addirittura un modo di pensare ai santi, tra cui in questo momento il San Giovanni Battista, come un rappresentante di questo di questa luminosità pseudognostica di cui ci parlava Piero Stefani, che va a contrastare il demoniaco del Messia Gesù Cristo. Adesso magari Piero mi correggerà sui termini, adesso io sto un po' riassumendo in maniera forse poco dettagliata. Allora, che cosa aggiungere allora? E il terzo approfondimento ci ha parlato appunto di questo ulteriore luogo simbolico che è questa deserticità, che è ponte tra interiorità e pubblicità, e anche qui Deborah casomai poi tornerà su questo tema. Cosa aggiungere allora, molto in breve? Se è concesso, vorrei spiegare il perché del titolo di questa conferenza, cioè come mai fede convertita nel caso del Battista. Una prima risposta è questa: pure Giovanni ha, almeno il Giovanni simbolico e per quello che emerge nei tratti biblici che ne abbiamo un pochino visto insieme, ha dovuto percorrere una strada desertica, non solo per gli altri, ma prima di tutto per se stesso. Non tanto solo quella a ridosso del Giordano, o ai bordi delle comunità esseniche, di cui forse, se non ha fatto parte, quantomeno è venuto a contatto con esse, ma la strada che ogni credente prima o dopo si imbatte, in cui ogni credente prima o dopo si imbatte, quella del dubbio. E qui vorrei sostare veramente 5 minuti, spero non di più, su quella certa iconografia giovannea. Abbiamo visto prima una tipologia ulteriore diversa, un certo modo di rappresentare il Battista come il sicuro precursore senza macchie e senza paura del Gesù. Del Gesù che viene, appunto, l'altro deve crescere, io diminuire, però proprio perché figura ponte di mondi apparentemente in contrasto, nemmeno a lui in realtà è risparmiata la fatica del credere. Anzi, per certi versi, per il Battista simbolico, il suo sforzo è maggiore di altri. forse paragonabile a quello del fariseo Nicodemo, più che a quello audace ma umanamente più immediato della donna cananea. Per spiegarci meglio, torniamo a parlare di Giovanni e il dubbio. A prima vista, soprattutto all'inizio, Giovanni sembra il profeta più sicuro di sempre. C'è anche quel, insomma, Zeffirelli ci ha mostrato, no, il Giovanni Battista di Zeffirelli, ma ce ne sono anche altri nella filmografia, quest'uomo rude, forte, che non ha paura di nulla, insomma, arrivo io, poi certo, poi indico io, vi dico io cosa fare, no? Però in realtà non è forse solo questo. E addirittura fin da fanciullo, no, l'iconografia classica ce lo mostra indicare senza incertezze, con il dito indice puntato, il Cristo. E però vi è un altro Battista, non solo l'uomo che non teme i potenti, che è fustigatore dei costumi dei ricchi, colui che svergogna i comportamenti ipocriti delle istituzioni giudaiche. Vi è il dubbio del carcere, quell'episodio famoso che nemmeno vi ricordo, ma la domanda del Battista che in carcere, in quel deserto del carcere in cui si ritrova, ecco, ripeto, non mi interessa tanto la storicità, ma la simbolicità di quell'episodio che sto un po' forzando, ma volutamente, cioè sei tu quello che deve venire? Sei tu il veniente da Dio? Ovviamente vi è tutta l'interpretazione di cui parlava anche il professor Bonifacio, no? Un Battista che vuole Dio e poi si trova a essere discepolo del Cristo, di un Cristo magari che non si aspettava. Però qui rintracciamo il percorso interiore di Giovanni. In un certo senso, senza quel dubbio, quella domanda, il Battista sarebbe meno utile alla nostra indagine, quantomeno rimarrebbe incompleta. In un certo senso si dovrebbe parlare di un Giovanni così rigido, senza quella domanda, così fedele ai suoi principi, autenticità di fede, il richiamo alla Torah, che lo potremmo paragonare quasi, ripeto, sto forzando il testo e la simbolicità, ad un fondamentalista. Noi in questo periodo storico stiamo parlando di fondamentalismi, stiamo vedendo, le televisioni ormai ci riportano quasi ogni giorno altri tipi di decollazioni, ma adesso senza entrare in questo tipo di questione, però in fondo Giovanni il Battista, come ci viene presentato dal testo biblico, a me, povero teologo, sembra veramente avere le carte in regola per divenire uno splendido fondamentalista. E in un certo senso forse lo è. Giovanni vive a suo modo il quesito che presto o tardi, forse, ed ecco perché c'è utile, si affaccia alla mente di ciascun credente. Per cui forse non si tratta tanto di fondamentalismo come di contenuto religioso, ma quanto di atteggiamento. In un certo senso anche Giovanni, e forse il credente tout court, rischia non solo di essere poco incisivo dal punto di vista politico e pubblico per le ragioni che Deborah Spini ha spiegato, ma forse anche si affeziona talmente alle verità in cui crede, ma anche al modo in cui vi crede, da non lasciare spazio al nuovo di Dio. Ecco, questo è un fattore che come teologo mi permetto di segnalare nella figura del Battista, un Dio che non si lascia afferrare negli schemi predisposti, nemmeno quelli santi e rigorosi e logici della logica del Battista, e che costringe a rivedere la posizione del credente mettendo in dubbio le sue presunte certezze. È un Battista che si scopre un po' fratello di Nicodemo in questo senso. Ovviamente questo processo in Giovanni è altamente drammatico. Lui predica un certo Messia e arriva un Gesù con uno stile ben diverso. Lui si aspetta la conversione del popolo, dei sacerdoti e dei re, e in realtà si trova costretto lui per primo a convertirsi ad una modalità di credere che spiazza le sue categorie. Lui vorrebbe indicare l'agnello di Dio ai suoi discepoli e lo fa realmente, in quella iconografia classica che sappiamo, e però in realtà è invitato a sua volta a vedere e a guardare, a rendersi conto degli effetti dell'opera di questo profeta di Nazareth. dite a Giovanni, gli risponde Gesù, che i ciechi vedono, eccetera, eccetera, come sappiamo. In definitiva, non entra in crisi solo un dettaglio della fede del Battista, ma il cuore stesso del suo credere, il nodo centrale. Il Dio di Gesù non corrisponde affatto al suo, anche se qui possiamo aprire un dibattito, lo avremmo potuto fare con col professor Bonifacio, ma anche con Piero e Deborah. Per cui, in un certo senso, occorre essere grati agli estensori dei testi evangelici per aver descritto quella che noi, che io sto definendo incredulità, che magari possiamo anche definire in un altro modo. Solo che poco importa adesso, no? Ad ogni credente, in un certo senso, può capitare di, deve capitare forse, dal punto di vista del processo credente, di trovarsi nella situazione del Battista. Cioè, è di nuovo la questione della crisi, una crisi che però è salutare da questo punto di vista. Ecco, io adesso chiudo perché non vorrei prolungare. Chiudo dicendo, per il credente di oggi, non meno per quelli delle generazioni passate, allora Giovanni diviene figura ponte e prototipo di riconciliazione, non solo eventualmente, ma è tutto da verificare, perché qui potremmo aprire veramente un dibattito molto forte tra il primo, non solo tra primo e secondo testamento, e qui ci dobbiamo lavorare di più, ma io spero nella contestazione dei relatori, non solo, ma anche vostra, ma in un certo senso la riconciliazione tra l'adesione fedele alla giustizia di Dio, al Dio giusto, passatemi questa sintesi, e la consegna umile e grata ad un altro modo di essere Dio o di mostrarsi Dio da parte dei suoi mediatori. In più, per i nostri contemporanei, forse il dubbio di Giovanni diviene motivo di ricerca. Ecco, in un'epoca allora come la nostra, che forse più di altre, non lo so, ma la butto lì, è minacciata da ritorni fondamentalisti, manifesti come quelli di cui vediamo in TV, ma anche più occulti e più sottili, più raffinati, di cui forse ci rendiamo meno conto, che riguardano non solo le fedi altre, ma l'essenza stessa del cristianesimo. Ecco, il dubitare del mio modo di concepire Dio e di annunciarlo, tanto più eventualmente fossi chiamato a questo, ma questo non ci riguarda in questo momento. Ecco, questo dubitare di Dio, di questo modo, di questa mia idea di Dio a cui mi sono così affezionato, o meglio nei nostri modi di intenderlo, di annunciarlo, diviene questa presa critica, autocritica, esercizio di onestà intellettuale e forse fonte di inattesa riconciliazione. Bonhoeffer sintetizzava la vita del credente, ecco perché la resa del Battista, come continua lotta tra resistenza e resa. Lasciate perdere le traduzioni, io mi rifaccio al testo italiano, ma se non sbagliamo, forse allora, se questo discorso non è del tutto, spero, errato, possiamo fare di Giovanni il Battista il simbolo non tanto solo e figura ponte di mondi alternativi, ma di un credente che faticosamente, ma alla fine forse anche gioiosamente, vive questa lotta interiore ed esteriore e alla fine come resa a Dio, un arrendersi al divino e alla sua imprevedibilità. A questo punto, alla luce di queste considerazioni, lascio a voi la domanda sul motivo per cui abbiamo scelto anche sul foglio che vi è stato consegnato, no, sulla locandina, un'iconografia anche qui alternativa a quelle classiche, cioè Bosch ci mostra un Battista che indubbiamente ha una sua pacatezza e una sua modalità meditativa, appunto, che forse potremmo interpretare, ma a questo punto rischio di darvi una risposta, un certo tipo di resa. Ecco, ma adesso aprirei proprio su questo. Abbiamo un quarto d'ora, se chi desiderasse, ecco, non era l'invio, ma se qualcuno, ovviamente ciascuno ha le sue esigenze, lascio la parola sia ai colleghi relatori, ma anche a ciascuno che può intervenire. Abbiamo un pochino di tempo su questo e su altre cose, e ovviamente sugli interventi precedenti.
fatto un bagno di guitarra.
La suora.
Giusto, tu.
Prego.
Prego, prego.
Posso?
Sì, sì, certo. Il microfono non c'è mai.
Ci sono altri luoghi dei Vangeli in cui si cita Giovanni. Il vissuto che ne fa Giovanni è Roma. Quando parla di Gesù, cioè li assimila. Io amo un approccio storico critico al testo, non poi per me neanche i confini dove sono, insomma, no? Erode in qualche maniera rappresenta quello che la gente credeva di Gesù, quando in Luca il discorso della bisaccia, della spada, o in Giovanni a Getsemani non c'erano 12 persone, se non tribuno, non si muoveva con una coorte. La coorte faceva 500-600 soldati romani in assetto di guerra il giorno di Pasqua, cioè non in prossimità della Pasqua, con 1 milione di ebrei a Gerusalemme.
Allora c'è sta il primo Gesù, ecco il discorso di Mandè, il Gesù traditore del suo messianismo classico. Il Mashiach è uno che caccia i romani e restaura il regno davidico, cioè qualcosa di estremamente politico e niente altro. Il resto poi è una superfetazione legittimissima del secondo Gesù e della sua Chiesa. Allora, andare a capire chi era Giovanni per i contemporanei, anche attraverso le parole e i pensieri del re. Poi c'è anche Elia anche di mezzo. Elia era lo sgozzatore islamico di quei tempi, che non si occupava di capire se i sacerdoti di Baal erano persone per bene o per male. Ci sono delle contemporaneità che andrebbero di nuovo rivisitate.
Ma adesso, come suggestione, non siamo qui nelle condizioni di dipanare i discorsi, prendo questa domanda che poi interagisce anche con le osservazioni di adesso, credo. Giovanni è un fondamentalista, punto interrogativo?
Anche Gesù è stato.
No, adesso è sufficiente, adesso è già laborioso occuparsi di Giovanni. Adesso. È un fondamentalista? Questo dipende da che posizione ci assumiamo, no, ma rispetto alla questione che ha sollevato Bonifacio. Se dice che la testimonianza di Giovanni è quella di dire il giudizio è di Dio e io non faccio che annunciarlo e non faccio azioni per anticiparlo.
Rossegne.
Azioni sì. Dal punto di vista di all'Elia, insomma.
All'Elia.
Gesti, insomma, allora la categoria di fondamentalismo non si applica.
Ma non dice questo Giuseppe.
No, appunto, no. Se è così. Ho detto, se rispetto a Bonifacio, cioè che la prospettiva dice che è quella dell'annuncio di un giudizio di Dio, e io vi annuncio un giudizio di Dio, ma lascia Dio l'azione, io non faccio nulla di. E qui c'è appunto il problema sollevato a margine forse da quello che diceva Deborah Spini prima, cioè è politico, però predica nel deserto, non nella città, e quindi in un luogo in cui la gente deve andare a lui, non è che lui che va alla gente, non ha un movimento. Se uno deve costruirsi un movimento politico, non predica nel deserto, insomma, diciamo così. Oppure si aggrega nel deserto, ma per andare in città, non per riconquistare la città, può radunarsi nel deserto, ma la meta è la conquista della città. E certamente l'uomo del deserto.
Lo scisma curanico comunque è uno scisma politico di Qumran, è uno scisma anche politico. Il documento di Damasco,
sì.
Cioè un dato politico,
no,
anche
va bene.
Nel deserto.
Sì. Va bene. No, va bene, ma allora torna il problema di Bonifacio, cioè lì è una costruzione, una comunità, e quindi è politica perché è la costruzione della comunità, è che una comunità alternativa è... qui non, Giovanni, almeno per quello che ci dice, è una predicazione nel deserto, non una costruzione di una comunità nel deserto, è una cosa molto diversa, in questo senso è molto diverso. Questo è, se invece il giudizio è collegato non all'azione di Dio ma a una figura messianica, la cosa cambia.
Figlio
dell'uomo, la figura messianica, la figura, e allora lì bisogna ridefinire chi è la figura messianica. Il problema di Matteo 11 è tutto da cogliere dalla partenza, cioè Giovanni in carcere, e cioè il potente vince, il potente di questo mondo vince con la sua ingiustizia. Questo vuol dire che è in carcere, non è che vuol dire che è così in carcere perché lui assume la figura della vittima, vuol dire che l'ingiustizia domina il mondo. Gesù arriva, Gesù dice: allora tu sei qui per eliminare l'ingiustizia? No. I ciechi vedono, eccetera, profezie. Alla fine ai poveri ha annunciato la buona novella, con una tendenza postmoderna si potrebbe dire, perché la buona novella è povera. In quel senso è povera, nel senso che non muta.
È impotente.
Appunto, povera, nel senso che non muta la struttura del potere alla Magnificat, perché il rovesciamento non ha luogo nella storia. E allora qui c'è, sarebbe l'altro punto, narrativamente, io sul problema direi più della costruzione narrativa, che non è incompatibile con il problema storico critico, però un altro, se narrativamente i Vangeli non fanno crescere in parte la consapevolezza in Gesù della sua fine attraverso il confronto con Battista. Sicuramente sì, narrativamente sì, se questo poi sia sì, narrativamente, se, dopo che se siano anche certo. Fatto e quindi è la resa in quel senso lì, soltanto che in Gesù c'è, in Gesù narrato dal Vangelo, la categoria della croce che in Giovanni non c'è.
No, ora io vorrei fare un secondo, un attimo, una difesa di Giovanni Battista. Allora, no, a parte gli scherzi, dunque, prima di tutto una cosa, una distinzione terminologica. Io chiamerei Giovanni Battista un radicale, non un fondamentalista. E secondo me fra radicalismo e fondamentalismo c'è una grandissima differenza. E perché? Anche perché i recenti drammatici eventi ci spingono sempre a usare questo termine fondamentalismo a proposito e a sproposito. Io in questo caso
di solito a sproposito
io devo dire, mi sento molto convinta invece da quella tesi sociologica che vede il fondamentalismo come fenomeno essenzialmente moderno, cioè senza modernità non c'è fondamentalismo. E perché? Perché in un certo senso il fondamentalismo si riappropria, come posso dire, l'ambizione tipica del moderno di, come posso dire, riplasmare dalle fondamenta società e politica. Allora, questa è stata per esempio la grande tentazione del moderno, no? Che poi dopo ha dato origine ai totalitarismi. Senza modernità non c'è fondamentalismo, perché per esempio il fondamentalismo non è tradizionalismo, assolutamente no. Quindi io da questo punto di vista direi sicuramente che Giovanni sia un radicale, ma non un fondamentalista, perché appunto sul fatto se Giovanni costituisca o meno una comunità, su questo per esempio si può ragionare, perché è ben vero che Giovanni non va a prendere la città, però Giovanni dietro di sé ha gente sulla riva del fiume. Quindi, come dire, qualche tipo di dinamica collettiva è una dinamica collettiva, però sicuramente Giovanni non va esattamente, ma credo che poi alla fin fine concordiamo. Comunque, in ogni caso, io diciamo, mi sentirei molto semplicemente, siccome appunto qui io mi sento immune e alieno, Alberico Gentili diceva Siletio Theology, qui in questo caso bisogna dire Siletio Theology, ma essendo io invece, come posso dire, in trasferta, se non altro questo è una distinzione che io mi sento di offrire. Parliamo di fondamentalismo là dove c'è un come posso dire, un progetto di ricostruzione proprio dalle radici in totale di società e politica, che però in un certo certo senso abbia già presupposto la separazione fra una sfera secolare e una sfera divina, perché senza questo e senza appunto il tentativo invece di far ricombaciare le due non c'è fondamentalismo. E se, anche perché appunto se si usa fuori di come dire, fuori di contesto la parola fondamentalismo per indicare qualsiasi forma di integralismo o qualsiasi forma di tradizionalismo, noi perdiamo l'effettiva portata, come posso dire, terribile del fenomeno fondamentalista, perché il fenomeno fondamentalista ha dentro di sé anche tutto il temibile del moderno. Ci ha detto poi, io invece appunto, Giovanni sicuramente è un radicale, però appunto secondo me, io torno a dire, probabilmente sarà anche come per scarsità dei miei mezzi esegetici, però anch'io era un pezzetto che girava intorno a questo benedetto versetto di Matteo, perché effettivamente è bellissimo ma anche enigmatico. E appunto il regno di Dio è preso a forza e i violenti se ne impadroniscono. È importante però di vedere qual è il contesto, prima di tutto che Giovanni Battista è in prigione, per cui appunto guardiamo da che tipo di posizionamento, quindi lui da dove poi dopo inizia tutta, come dire, questa cosa infiammata, ma che generazione è? Lui appunto non lo dice dall'alto di una cattedra, lo dice dal fondo di una prigione, cioè in ogni caso lo dice dal punto di vista di uno che, diciamo così, agli occhi del mondo è sconfitto, perché appunto sta nella galera di Erode, non è che stia in una beauty farm. E poi soprattutto appunto c'è anche questa cosa molto 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 interessante, che cioè il regno di Dio è preso dai giorni di Giovanni Battista fino ad ora. Quindi c'è anche una scansione temporale, mi sembra, molto ristretta, che quindi appunto in un certo senso tende verso questo precipitare degli eventi, che in un certo senso sicuramente rafforza anche la vostra tesi, che, come dire, anche poi la figura del Battista sicuramente quantomeno da Matteo è reinterpretata poi dopo alla luce di quello che sarà poi, come dire, la soluzione. Su Battista come fede convertita, non lo so, è ben vero che in un certo senso Giovanni Battista ha fatto il suo mestiere di profeta, infatti mi sembra, torno a dire, da ignorante, che porti in sé i segni tipici del profetismo: mangia le locuste, si veste di spine, tutte queste cose qui. Però al tempo stesso lui dopo dice a un certo punto: io ho predicato e ho detto raddrizzate la via del Signore. Quindi mi sembra che ci sia un primo periodo nel quale Giovanni Battista è sostanzialmente sicuro, no, di quello che sia la sua funzione. In un certo senso lui riporta la legge, riporta appunto la via del Signore. Poi a un certo punto lui dice: ma io ho veduto lo Spirito. E secondo me forse una chiave che fra tutti abbiamo forse lasciato un pochino in secondo piano, ma questo è naturale anche vista la ricchezza del testo, è proprio invece la chiave pneumatologica, cioè appunto la presenza dei riferimenti allo Spirito che di continuo comunque sia, diciamo, stanno intorno alla figura del Battista. In ogni caso mi sembra, diciamo, per rispondere amichevolmente a Giovanni, però a un certo punto appunto il Battista dice: io ho visto
Giovanni Pernigotto.
Però insomma a un certo punto Giovanni dice: io ho visto lo Spirito e questo mi ha fatto cambiare idea. Per cui in un certo senso è sicuramente una figura di convertito, tanto più interessante perché uno che appunto diventa un convertito pensando forse per una buona parte della sua vita di aver capito tutto, il che lo rende, come posso dire, convertito ancora più interessante. E poi appunto una dimensione della fede del Battista, proprio un commento molto terra terra, ma che mi ha sempre attraverso gli anni colpito, è questa cosa che il Battista è il credente. Normalmente si intende la fede in termini di sequela, no? La cosa che secondo me è interessantissima proprio narrativamente del Battista è invece quella che lui dice, che lui in un certo senso ha camminato avanti avendo fede in chi gli viene dietro. Ora chiunque, io penso, no, chiunque in un certo senso abbia avuto magari anche esperienza di camminare così, quando uno cammina avanti deve veramente fidarsi di quello che ha dietro. E quindi secondo me invece appunto questa capacità di una fede che non solo segue ma addirittura va avanti, effettivamente mi sembra una bellissima, bellissima immagine di fede convertita.
A questo punto noi ci rifacciamo all'atteggiamento di resa del Battista e chiudiamo insieme questa, direi, questo bello e ricco pomeriggio, e ringraziando intanto, a parte Gian Attilio, ma anche Deborah e Piero, e anche gli interventi fatti, ma anche voi della platea per l'ascolto, perché c'è una, appunto, il seguire, la sequela e l'ascolto implicano un interesse, una fatica non indifferente. E l'appuntamento dopo questa ricca giornata di oggi è a data da destinarsi, perché dobbiamo ancora definire alcune cose, e diciamo che dopo Nicodemo, la fede notturna, così l'abbiamo definita, la donna cananea, la fede pagana, e il Battista, la fede convertita, avremo la Maddalena come la fede amante. E ovviamente anche qui sono metafore, sono simboli, sono tentativi non per chiudere un cerchio, ma idealmente per aprirne altri. Bene, per cui ovviamente vi terremo informati e ringraziamo tutti coloro che non posso nominare adesso in questo momento, hanno veramente, sono spesi, le sorelle, il coordinamento, Massimo Schiavi, Mario Pavarini, insomma adesso rischio di fare dimenticanze, ma tanto poi verrò rimbrottato. E grazie e buona serata a tutti voi, davvero. Grazie.